Capitolo 3. Le grandi migrazioni barbariche. Paragrafo 3. La fine dell'impero d'Occidente. Viene deposto l'ultimo imperatore d'Occidente. L'ultimo imperatore d'Occidente fu un bambino di 13 anni, Romolo Augustolo, che vuol dire piccolo Augusto. Nel 476, il capo di un gruppo di barbari mercenari che militavano nell'esercito, Odoacre, lo depose dal trono e lo mandò in esilio. Il suo allontanamento segnò la fine dell'impero d'Occidente, che da allora non ebbe più un imperatore. Odoacre si contentò di farsi proclamare re delle genti, cioè re delle popolazioni barbariche presenti in Italia, e inviò le insegne imperiali, diadema, corona, scettro, manto di porpora, all'imperatore d'Oriente, riconoscendo la sua autorità anche sulla parte occidentale. Il 476 per gli storici e per gli uomini del V secolo. La fine dell'impero d'Occidente è apparsa a molti storici un avvenimento così importante che l'anno 476 è stato scelto per segnare, convenzionalmente, la fine di un periodo storico, l'età antica, e l'inizio di un altro, il Medioevo. Fra gli uomini del V secolo, invece, essa passò quasi inosservata. L'impero, infatti, era in mano ai barbari già da tempo. Barbari riempivano i vuoti lasciati dai romani nelle campagne e nell'esercito, collaboravano all'amministrazione dello Stato, comandavano le truppe imperiali. Alcuni, potentissimi, sposavano figlie, nipoti, sorelle di imperatori, altri facevano da tutori, cioè da guide e protettori, ai piccoli principi romani destinati a regnare. L'allontanamento di Romolo Augustolo non cambiava questa situazione né poteva risolvere i molti problemi dell'impero. Si formano i regni romano-barbarici. Fra il V e il VI secolo nelle province dell'Occidente sorsero diversi regni, retti da un re barbaro e detti romano-barbarici. Al termine dei loro spostamenti, i Franchi si stabilirono nella valle del Reno e nella Gallia, che da loro più tardi prese il nome di Francia, i Burgundi lungo la valle del Rodano, i Visigoti nella Francia meridionale e in Spagna, i Vandali sulle coste mediterranee dell'Africa, gli Angli e i Sassoni nella Britannia, già abbandonata dai Romani prima del loro arrivo, e gli Ostrogoti nella penisola italica. Inizialmente questi regni erano legati all'impero da un patto di alleanza militare. Non avendo la forza di cacciare via i barbari, gli imperatori preferirono riconoscerli come alleati e affidarono loro il compito di proteggere la popolazione. Caratteristiche e durata dei regni romano-barbarici. Secondo la tradizione barbarica, i re barbari esercitavano il loro potere sull'esercito e sul popolo, non su un determinato territorio dai confini precisi. Il loro era un potere personale, cioè sulle persone, e non territoriale. Non esisteva una sola legge valida per tutti. Ciascun popolo obbediva alle proprie leggi. I barbari seguivano norme e usanze trasmesse oralmente, i romani le leggi imperiali. Dei regni romano-barbarici alcuni ebbero vita breve, altri durarono a lungo. Resistettero di più quei regni in cui, come in quello franco, venne favorita l'integrazione, cioè la fusione fra le due popolazioni, quella romana e quella barbara, che vivevano una accanto all'altra. Il regno degli Ostrogoti in Italia. Anche nella penisola italica, sul finire del V secolo, si formò un regno romano barbarico. Il re degli Ostrogoti, Teodorico, col sostegno dell'imperatore d'Oriente, venne in Italia con tutto il suo popolo e nel 493 sconfisse Odoacre, colui che aveva deposto Romolo Augustolo. Cresciuto alla corte di Costantinopoli, Teodorico era un uomo colto e un grande ammiratore della civiltà romana. Governò con saggezza e il suo regno segnò un periodo di pace per l'Italia. Non volle che Goti e Romani si mescolassero. Furono proibiti i matrimoni misti. ma ebbe cura che i due popoli vivessero insieme pacificamente, ciascuno con le proprie leggi. Lasciò ai funzionari romani il compito di amministrare il regno e riservò ai Goti quello di difenderlo militarmente. Ravenna, sede del re Goto, fu arricchita di monumenti, il palazzo, il mausoleo, cioè la tomba monumentale di Teodorico, molte chiese, e dopo secoli poté ricevere nuovamente l'acqua del restaurato acquedotto dell'imperatore Traiano. Imparo a dividere la storia in periodi. Il tempo della storia è stato diviso in periodi, detti età o epoche. Il passaggio da un'età all'altra è segnato da alcuni fatti che gli studiosi ritengono particolarmente importanti. Ad esempio, la fine di un impero, alcune grandi invenzioni, la scoperta di un nuovo continente, una o più rivoluzioni. Naturalmente, fra un periodo e l'altro, la storia prosegue il suo cammino senza salti né cambiamenti improvvisi. La divisione della storia in periodi è solo una convenzione, cioè il frutto di un accordo fra studiosi. Noi la usiamo perché è comoda, perché ci permette di orientarci meglio nel tempo. Succede spesso, inoltre, che i fatti scelti per indicare la fine o il principio di un'età non trovino d'accordo tutti gli studiosi. Per questo motivo non esiste un'unica divisione del tempo storico, ma ne esistono diverse. Quella che si usa più comunemente è la seguente, che individua quattro grandi età storiche. Negli anni scorsi hai già conosciuto il mondo antico. Quest'anno studierai la storia del Medioevo, un periodo di circa 1000 anni che sta in mezzo fra l'età antica e l'età moderna. La parola Medioevo significa infatti età, evo, di mezzo, medio. Gli uomini e le donne che vissero in questa età non conoscevano la parola Medioevo. Essa fu inventata più tardi per indicare un periodo della storia dell'umanità considerato allora tutto negativo. In realtà anche il Medioevo ebbe, come tutte le età della storia, alcuni momenti di crisi e altri di grande vitalità, perciò da tempo gli studiosi lo stanno rivalutando. Come puoi vedere dalla linea del tempo, molti storici scelgono l'anno 1000 per dividere il Medioevo in due periodi. Prima del 1000 c'è l'Alto Medioevo, il periodo più antico, che inizia nel 476 con la fine dell'impero romano d'Occidente. Dopo il 1000 c'è il basso Medioevo, il periodo più recente, che dura fino al 1492, anno della scoperta dell'America. Inoltre i secoli fra il IV e il VII sono ormai considerati da molti studiosi come un unico periodo di trasformazioni lente, ma tanto importanti da riuscire a cambiare il futuro dell'Europa. A questo periodo si dà il nome di età tardo-antica, espressione che indica la fase finale dell'antichità. Fonti: l'inizio delle migrazioni barbariche. Ammiano Marcellino, 330 circa 400 circa, storico latino di origine greca, scrisse un'opera in 31 libri, Rerum Gestarum Libri, in cui narrava gli avvenimenti accaduti dal 96 al 378 d.C. Gli ultimi 18 libri, gli unici rimasti, raccontano gli eventi di cui l'autore fu testimone. Il brano che riportiamo descrive l'attraversamento del confine danubiano da parte dei Visigoti. Si diceva che una moltitudine di barbari, cacciate improvvisamente dalle sue sedi, vagava con i propri cari in gruppi dispersi attorno al Danubio. Questi avvenimenti furono confermati dall'arrivo degli ambasciatori dei barbari, i quali pregavano e supplicavano che il loro popolo, bandito, cacciato dalle sue terre, fosse accolto al di là del fiume. Per i romani la situazione fu motivo più di gioia che di paura. L'imperatore poteva procurarsi dalle più lontane regioni tante reclute, i barbari da arruolare nell'esercito come mercenari, da poter disporre di un esercito invincibile. Invece dei soldati che ogni anno le province inviavano, si sarebbe riversata nelle casse dello Stato una grande quantità di denaro, ottenuto per concessione dell'imperatore il permesso di attraversare il Danubio. I barbari venivano trasportati in schiere oltre il fiume, giorno e notte, su navi, zattere e tronchi d'albero scavati. Per Parecchi perirono annegati perché a causa della gran massa di gente tentavano di attraversare a nuoto controcorrente. Da Rerum gestarum libri, 31°.